Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 3 maggio del 2026. Sono a Caserta e alla Fondazione Orizzonti stanno facendo una bellissima manifestazione sul lavoro. Ciao Stefano e ciao Chiara App. Allora, sono un po', diciamo, anche Silvione, mitico. Allora, io oggi sono rimasto colpito dal rincoglionimento complessivo del giornalismo europeo. Non quello italiano, quello europeo. Perché dovete sapere che il titolo praticamente di tutti quanti i giornali e tutti i sommari e tutte le dichiarazioni dei giornali europei, soprattutto quelli italiani, parto per esempio col Corriere della Sera, ancora Trump e l'Europa ancora in guerra con l'Europa. Cioè il concetto è che Trump è in guerra con l'Europa. Allora, cosa ha fatto per essere in guerra con l'Europa? Ha deciso di, scusate, sono un po' raffreddato, sono un po' allergico, non raffreddato, magari fossi raffreddato. La guerra degli, usano la parola guerra, degli Stati Uniti con l'Europa è che tolgono 5.000 militari dalla Germania. Cioè, noi che siamo di una generazione che si ricorda quanta polemica fu fatta dalla sinistra e non solo dalla sinistra, dagli europeisti convinti, quando durante la guerra fredda c'erano i missili americani in Europa, a difesa anche dell'Europa e della NATO, e c'erano i militari russi, i militari americani in Europa, soprattutto in Germania che è al confine con la Russia, diciamo la più vicina al confine con la Russia, insomma. Facciamo un sacco di polemiche. Adesso che gli americani dicono, ma scusate, dice Trump, non mi avete dato una mano sulla guerra che io sto facendo in Iran e anzi Merz ha detto che l'Iran ha umiliato gli Stati Uniti e io se tolgo 5.000 soldati, questa è la guerra che noi stiamo facendo all'Europa. Cioè Trump fa un sacco di casini, dice un sacco di cazzate, quello che volete voi, ma qua le cazzate le facciamo noi. Intanto il fatto che l'Iran abbia umiliato gli Stati Uniti, se così fosse, sarebbe un problema per noi europei ed è meglio non essere compiaciuti di questa cosa, perché il problema si chiama Iran, non Stati Uniti, il problema si chiama autarchia, autocrazia iraniana e non democrazia americana che nel giro di un anno e mezzo gli americani se si rompono le balle cacciano via calci nel sedere il proprio leader, mentre la stessa cosa non può avere in Iran. E negli Stati Uniti si può girare se, ancora con qualche diritto, con qualche corte costituzionale, con qualche libertà dove non si va in Iran. Il nostro problema è che compiaciuti si dice che l'Iran sta umiliando gli Stati Uniti e siamo tutti belli contenti, un po' come facevamo nel 79 quando come dei coglioni aiutammo l'Ayatollah Khomeini a prendere il potere contro lo Scià di Persia. Oggi siamo lì che ce ne lecchiamo le ferite. Ma il punto sostanziale è che la guerra degli Stati Uniti all'Europa sarebbe togliere i propri soldati. Vi segnalo che in Germania ci sono 38.000 soldati americani e che nel 1985 ce n'erano 245.000. 45.000 soldati che oggi sono diventati 38.000 e gliene toglie altri 5.000. Quindi la guerra degli Stati Uniti è che dice scusate se non mi date una mano, allora io che cazzo sto a fare qua con i miei militari? Difendetevi da soli se tanti avete problemi. È anche vero che la cosa che non vi dicono è che da Ramstein, cioè dalla base aerea tedesca e da quella inglese, cioè sono le uniche due basi aeree che stanno davvero aiutando gli americani per i voli e per, scusatemi, le i raid in Iran. Se non ci fossero state queste due basi sarebbe stato per loro più complicato perché non si può partire soltanto dalle portaerei. Però l'idea che gli Stati Uniti stiano facendo la guerra all'Europa, togliendo i loro soldati dall'Europa, dopo che noi ci ricordiamo che battaglie fecero per metterli perché non li volevamo questi soldati a difesa della democrazia e della libertà europea quando c'era la guerra fredda, mandatevene a quel paese. Certo, poi dopo se vai a vedere l'altra dichiarazione di ieri, e cioè che mette il 25% di dazi sulle auto europee, ragazzi, non riesco a capire qual è il motivo per il quale noi ci stiamo tanto dannando. L'industria automobilistica europea l'abbiamo vissuta noi europei, non i dazi americani. I dazi fanno cagare chiunque li ponga, ma ricordatevi di guardare il dito e non la luna. Chi ha distrutto l'industria automobilistica europea? Quei coglioni degli europei che si sono dati delle regole talmente folli per cui oggi i principali produttori di auto in Europa, commercianti di auto in Europa, sono cinesi. Perché hanno le macchine migliori? No, perché abbiamo fatto delle regole talmente del cazzo per cui abbiamo ucciso le nostre case automobilistiche, abbiamo fatto entrare i cinesi e oggi piagnucoliamo perché noi non possiamo vendere le nostre auto, che peraltro neanche vogliono granché, negli Stati Uniti, che dice fatevi le fabbriche qua. Beh, insomma, siamo nel paradosso dei paradossi. Caso Minetti. Sul caso Minetti non ci sarebbe da parlarne perché è una cosa talmente ridicola, cioè il fatto che questa signora sia adottata un bambino e poi per questo ha avuto la grazia, visto che il bambino è malato. Un'inchiesta giornalistica fatta da Mackinson sul fatto ci ha spiegato che questo bambino poteva essere fidato un'altra famiglia, questo bambino non era malato, questo bambino, pensate un po' voi, sti cattivi l'hanno fatto operare a Boston, cioè non a Bangalore, a Boston, e che quindi dietro a questa adozione c'era un avvocato morto, una madre, cioè una specie di enorme giallo internazionale. Oggi, il Corriere della Sera, chiama il capo delle adozioni in Uruguay, dice tutto regolare, sì, è tutto regolare, è vero che c'è un'altra famiglia, sì, c'è un'altra famiglia, ma sia i tribunali sia noi abbiamo deciso che era meglio la famiglia dei Minetti, visto che c'era un percorso di affidamento. E l'altra cosa che dice, è simple as that, dice scusatemi, poi c'è un altro piccolo particolare, questi li hanno portati a Boston per operarsi, perché c'aveva una gravissima malformazione. Allora voi mi dovete spiegare una cosa, ma se un ragazzino viene portato a Boston per essere pagato da una famiglia di privati, che lo porta a Boston e lo fa curare, anche questo è un problema. Vabbè. E poi tutto sto casino, adottare un bambino, prendere e portarlo a Boston, stargli appresso, tenerlo in casa, che non è esattamente un bambino senza problemi, tutto questo per evitare 3 giorni alla settimana per un annetto di affidamento ai servizi sociali. Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando soltanto di una cosa per cui diciamo, è scappata un po' la frizione, non ai giornalisti che fanno il loro mestiere, ma al Quirinale che ha chiesto spiegazioni su questa inchiesta giornalistica che si vedeva già nelle carte, in realtà portava esattamente a quello che abbiamo visto. Primo maggio, come al solito, celebrato dalle piazze, si incazzano con la cantante perché cambia le parole di come si chiama? Di Bella Ciao, perché tutto si può cambiare tranne Bella Ciao, cioè il conservatorismo dei comunisti è straordinario. E a Taranto si presenta Montanari, professore, che dice con dei filmati che c'è un filo nero che lega la Meloni a Mussolini. Insomma, questo è il livello della critica che viene fatta da Montanari in questo sistema autocratico italiano, secondo loro in questo fascismo italiano. C'è uno che dice che la Meloni è fascista e nessuno, e viene fatto in una piazza pubblica nella celebrazione il 1º maggio, e il Quirinale sta zitto, i giornali engagé stanno zitti, cioè va tutto bene, cioè si può dare della fascista, che non si può in Italia così, francamente, però alla Meloni puoi dare della bastarda, della fascista, a Salvini lo puoi chiamare ministro della malavita, se io chiamo delinquenti due magistrati pago 40 sacchi, 40.000 euro, anzi grazie soprattutto a voi che io questa cosa qua posso farla e non mi sbatte a terra come se nulla fosse. Ma quando il magistrato querela un giornalista, beh, vabbè, il giornalista l'ha combinata grande. Quando invece un politico querela perché gli danno del bastardo del ministro della malavita, non vi preoccupate, perché lì intanto si dice che il politico è un politico di regime e poi si dice anche un'altra cosa, che poi perde tutte le cause il politico, mentre il magistrato, guarda caso, le vende sempre. Sta storia di Buttafuoco è ridicola a dei livelli incredibili, però io mi chiedo, toc toc, ma il ministro Giulia ha perso la testa. Oggi leggo un'intervista delirante in cui dice: ma se ci avvertiva, potevamo mettere, riguardo ai russi, potevamo insomma chiedere una contropartita ai russi, una contropartita. Arriva Giulia, chiede una contropartita, ma Giulia lo sa che quel padiglione è di proprietà dei russi? No, non lo so, perché o qua dicono tutti cazzate, o a me sembra che quello sia un padiglione dei russi. Lui voleva chiedere la contropartita, andavano lui, Buttafuoco, Giulia, Buttafuoco, che ne so, Nastasi, l'ex grande capo del Ministero della Cultura, poi ci mettevano dentro Bisignani, il mio amico Bisignani che oggi fa un pezzo sui prossimi anni del governo, poi ci mettevano chissà, il ambasciatore di Vecchia, andavano tutti quanti a Mosca e dicevano: guardate, voi se volete stare alla Biennale di Venezia, tipo Pietro il Grande, beh, insomma, sapete che dovete fare? Dovete darci una contropartita. È loro, è il padiglione loro, ma poi che cazzo c'entra la cultura con la guerra? Ma questa cosa è un po' difficile da comprendere. Oggi Zaia, infatti, mi sembra che è l'unico che pragmaticamente invece dà ragione a Buttafuoco, non perché abbia ragione Buttafuoco, perché non c'è una ragione fuori da quella del realismo. Nel frattempo, cos'è che dice? Beh, vabbè, poi oggi c'è la storia stupenda di questo Rotelli. Oggi un'intervista bellissima al numero 1 del gruppo San Donato, che voi direte che cazzè, ma San Raffaele, la Madonnina, il gruppo sanitario più importante d'Italia, 2,7 miliardi di fatturato, figlio del mitico Rotelli che era un grande libertario, e il figlio che cosa fa? Vuol fare il rapper DJ. Molla tutto. tutto, molla il suo impero mostruoso, enorme, redditizio del Sandonato, lo affida al fratello e qualcun altro, c'è un amministratore che ha un nome strano, e se ne va a Parigi dove lui fa il rapper. E voi vedete la foto sua sul Corriere della Sera, in giacca e cravatta mentre fa le assemblee del gruppo Sandonato, e poi vedete la barba da rapper con un cappuccio nero, un genio totale. Mi fa una simpatia, non lo conosco, ma l'idea che uno dica: ma sapete che c'è di no? Ma che rottura di coglioni fare l'amministratore delegato del gruppo Sandonato, vado a fare il rapper, tra l'altro il rapper francese, tutto quanto. Poi magari dietro questo rapper ci saranno dei moralismi che non voglio neanche sapere, però a me mi diverte moltissimo. Travaglio oggi ci spiega che cambiare legge elettorale facendola ad hoc per il sistema. Il sistema che ognuno che si vuole fare la legge elettorale per poi vincere, poi alla fine perde, perché non è con le leggi elettorali che si vincono le elezioni. E devo dire che su questo ha abbastanza ragione, almeno storicamente Travaglio. E poi dice che i sondaggi nell'anno precedente lasciano il tempo che trovano, e fa un consiglio al Campolargo di farsi gli affari suoi e di andare dritto verso l'obiettivo. La cosa molto interessante che leggo sul Sole 24 Ore di oggi riguarda il cosiddetto piano casa. Il Meloni mette 10 miliardi per fare 100.000 appartamenti per edilizia popolare nei prossimi 10 anni. Bene, bello e giusto, ma la cosa più bella e più giusta sarebbe quella che io leggo oggi, che ci sarebbe anche un disegno di legge collegato al piano casa, secondo il quale gli immobili che vedono i propri contratti di locazione scaduti avranno una procedura molto più accelerata per cacciare a calci nel culo quelli che vogliono rimanere nel vostro immobile, nella vostra proprietà privata, nonostante il contratto sia scaduto. Che voi direte: beh, insomma, è una banalità. Beh, è una banalità che però ha bisogno di leggi che permettano che si vada subito dal giudice, che non ci sia una convalida, che il giudice sia tenuto entro 30 giorni a stabilire che loro, finito il contratto, se ne devono andare via. Quello che in un paese normale sembra normale, in Italia serve una legge, ma questa legge l'avrebbe fatta. Nicola, la famiglia del Bosco, parla, ti prego. Sono l'unico ormai che parla di questa famiglia del Bosco e della follia di questi ragazzi che sono ormai mesi, che sono stati sottratti con un atto, quello sì, è allucinante, da stato etico della propria famiglia. Vi racconto quest'ultima cosa perché è pazzesca. Eitan Bondi è quello che ha sparato con il fucile a pallini a due persone e ha fatto una cosa sbagliatissima. È stato arrestato, è stato addirittura indagato per omicidio per arrestarlo, poi l'hanno derubricato per fortuna a lesioni e l'hanno tirato fuori. E questo Eitan Bondi, che sembra il nome di una Mission Impossible, oggi leggo su un giornale altri raid nel suo passato, e poi fanno vedere tutta una serie di armi nella foto del giornale. Quindi è la mostrificazione di questo cretino, perché uno che va a sparare il 25 aprile a due persone con la Vespa, con la sua targa, è un cretino. È come quello che, vabbè, insomma, voi lo sapete, il paradosso del cretino. Vabbè. Comunque, sto cretino spara, si dice pentito, mi vergogno di quello che ho fatto, però adesso si mostrifica il cretino, e leggo quindi tutte le sue armi. Beh, intanto il fatto che lui avesse tante armi, perché lui fa tiro a segno sportivo e che quelle armi non le abbia usate e che erano tutte in cassaforte, non rende la sua condotta peggiore, rende la sua condotta migliore, perché se avesse voluto ammazzare, nella follia del cretino, avrebbe usato un'arma vera, non quella a pallini. Ma questa cosa non viene raccontata. Ma la cosa incredibile va da vedere quali sono gli altri raid, perché dico: quali sono gli altri raid che ha fatto questo Eitan Bondi per dare una specie di percorso, diciamo, criminale di questo Eitan Bondi, che secondo me non ha un percorso criminale, perché basta capire quali sono gli altri raid. Leggo sul giornale che dice altri raid e ogniva in gruppo, quindi il senso di una specie di spettro, di una scatasuna di ebrei contro questi che manifestano il 25 aprile. Beh, insomma, sapete qual era il raid precedente? Che mesi prima, il 26-27 gennaio del 2025, pensate un po' voi, questo stronzo criminale che cosa ha fatto il 26-27 del 25, mette uno striscione sul muro della Sapienza in cui, pensate un po' voi, su questo striscione c'è scritto: il nemico di 80 anni fa, ieri Nazi, oggi Hamas. E questo sarebbe un raid. mettere uno striscione alla Sapienza dicendo una cosa giusta, che il nemico di 80 anni fa erano i nazisti e oggi il nemico si chiama Hamas per un ebreo. Scusatemi, questo sarebbe un atto violento. Alla Sapienza mettere uno striscione. Alla Sapienza il problema è che gli altri ti fanno un culo così, gli altri ti menano, gli altri se ti beccano con una kippah ti prendono a sganassoni, altro che fucile a pollini. Questo sarebbe il problema, che lui ha fatto altri raid, ma non sto parlando di Escatasuna, vabbè, quelli sono dei delinquenti conclamati quando prendono a bottigliate un poliziotto, a martellate un poliziotto, ma qua nel giornale italiano questa mostrificazione di questo ragazzo è tale per cui lui ha partecipato a raid precedenti, e qual era il raid precedente? Aver messo un manifesto alla Sapienza in cui diceva il nemico di ieri, di 80 anni fa, cioè Hitler è come Hamas oggi? Ma ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Ma c'hanno coraggio questi titolisti a rileggersi quello che scrivono? Ma ragazzi, cioè il mondo ormai, genocidio, pro-Palestina, dal fiume al mare, ha talmente vinto che mettere un manifesto come quello che ha fatto questo signore è un raid. E secondo questo signore, grazie a questo manifesto, lui, questo striscione, lui e suo padre erano attenzionati e seguiti e monitorati da mesi. Beh, io spero che la Digos abbia cose più importanti che monitorare uno che mette lo striscione, il nemico di 80 anni fa, ieri Nazi, oggi Hamas. Io spero che abbia altro da fare, perché mi sembra che ci siano segnali di preoccupazione che arrivano da ben altra parte. E su questo direi che oggi è tutto e vi do appuntamento come sempre domani con la zuppa e con la doppietta. Sempre che mi regga, oggi ho incontrato ieri sera Bassetti. Io ho detto: ma come devo fare qua? Mi ha subito piazzato del cortisone, perché se no proprio non la svoltavamo questa giornata. Ciao, ciao, un abbraccio, Benedetta.